Lettura numero 17, pagina 135. Questo lo penso adesso. Allora invece sul momento me la presi con Life perché mi aveva piantato in quel modo. Poi riconobbi che quel medico norvegese, così anziano e canuto, doveva pur avere le sue relazioni, forse addirittura dei compiti speciali. Sia come sia, fui preso dal lavoro. Qualche volta, quando leggo le descrizioni di altri sopravvissuti o ci rifletto su, mi pare di essere stato, in questo mondo di forni perpetui, un testimone soprattutto del suo aspetto funereo, come negli ospedali, gli addetti ai locali sotterranei o alle sale mortuarie. Sono uomini questi che hanno un'immagine della vita alquanto alterata, nonostante le loro esperienze siano reali. Pure qui le giornate di lavoro si svolgevano anche nei magazzini, nelle cucine, nelle fabbriche e negli uffici. Tutta questa attività si trasformava però, piano piano ma senza scampo, in cenere. È vero quindi che sarebbe del tutto incompleta l'esperienza di un uomo che, nella città degli uomini, conoscesse soltanto gli obitori e i cimiteri. Il ritmo della città è vitale, sono luoghi in cui gli adulti indicano ai bambini le strade del futuro. Le città crematorie sono invece costruite per lo sterminio. Per questo non fa differenza in quale reparto tu sia impegnato. Un barbiere radeva la morte, un magazziniere la vestiva, un infermiere la spogliava, uno scritturale segnava delle date accanto ai numeri, dopo che, per ciascuno di essi, l'altocamino aveva fumato in abbondanza. Insomma, quando sull'Appelplatz di Dachau portammo via dai pagliericci dei resti umani che respiravano ancora, fui costretto a separarmi dal personale dell'infermeria, mescolandomi alla folla nel blocco chiuso della quarantena. E a quel punto mi sentii scoraggiato, come neppure ero stato di fronte ai corpi distrutti, perché qui la distruzione almeno era definitiva. Il panico che provavo derivava invece dal senso di smarrimento in mezzo a quella massa che rifluiva, senza volto e infinitamente vulnerabile. Questa ondata nebbiosa mi si avvicinò più che mai verso sera, quando dovemmo andare a letto e per dormire ci distribuirono sacchi di carta al posto delle coperte. Sacchi che riducevano ancora di più lo spazio, perché la carta non si modellava sui corpi come le coperte, ma sporgeva rigida, e il fruscio durava a lungo prima che il contenuto di quei pacchi allungati trovasse la posizione giusta. Eravamo come merce imballata, collocata su mensole sovraccariche, che avrebbero però potuto essere svuotate in un batter d'occhio. Sentii il terrore che mi si avvicinava, proprio mentre stendevo le gambe in quel guscio rumoroso, e trasalii, con l'ansia di scivolare fuori dalla corazza crocchiante e mettermi a sedere per liberarmi dalla prigionia. Mi trattenni e cercai di scacciare quei pensieri balordi. Mi dissi che il corpo, dentro il sacco, è sì impacchettato, ma anche isolato e perciò più indipendente. Mi dissi che i sacchi, non essendo ancora stati usati, erano puliti, molto più puliti delle coperte. Ma ciò che mi tranquillizzò alla fine fu il fruscio proveniente da un giaciglio nell'angolo. Sapevo che era l'attrito di un sacco di carta gialla contro il sacco vicino, ma mi ricordò il rumore di qualcuno che tritasse steli o foglie di gran turco. Steli e foglie che non tentavo affatto di collocare mentalmente in qualche campagna a me nota. Forse neppure risentivo il crocchiare sotto il mio peso delle foglie di gran turco sul letto dello zio Frank a Mritlik. Pensavo soltanto foglie di gran turco, foglie di gran turco, foglie di gran turco, come un esercizio di memoria o una terapia di autosuggestione. Ognuno s'arrangia come può. È ancora un'altra verità. Non è sempre un bene che l'uomo sia completamente cosciente. In certi casi è molto meglio per lui trovarsi in uno stato semiletargico. Letargo, la parola giusta. Sì, nel campo c'era anche chi, soprattutto i medici, aveva un compito ben preciso da rispettare. Altri organizzavano sabotaggi ed erano perfino in contatto col mondo esterno, come racconta il dottor Blacha nel suo libro La medicina traviata. Ma si trattava di persone rimaste a lungo in quell'ambiente, persone a cui nonostante tutto era stato concesso di sopravvivere e nelle quali quindi riprendeva a sbocciare furtivamente il germoglio della vita. Eppure anche nella loro psiche doveva esserci per forza qualcosa di letargico, nella loro routine, nella routine del loro lavoro, nella catena dei gesti, Il fatto di essere del tutto svegli avrebbe intaccato il loro nucleo vitale come un'esplosione atomica interna. Comunque, alla fine anche il blocco della quarantena si mise in moto. Prima di tutto per via degli attacchi aerei, durante i quali anche la fame andava a nascondersi, mentre i nostri occhi seguivano i velivoli abbattuti. Poi, a causa delle partenze per Monaco, dove bisognava sgombrare le macerie. No, io non ci andai. Forse la mano amica, che più tardi mi incluse tra gli infermieri, sapeva già allora della mia presenza. Oppure fu soltanto un caso. Quelli che partivano per Monaco se ne andavano la mattina ancora col buio, poveracci. Tornavano stremati e appena cadevano in un sonno profondo dovevano rimettersi in cammino. Per fortuna ogni tanto riuscivano a calmare almeno la fame. Per esempio quella volta che una bomba a Monaco fece saltare in aria una colonna di salmerie, lasciando a loro disposizione le marmitte del rancio. Si tolsero le casacche a strisce, ne annodarono le maniche all'altezza dei polsi e le riempirono di una minestra densa. Breve intermezzo, perché poi li mandarono a dissotterrare le bombe inesplose. Ma allora io mi trovavo già all'infermeria, nel blocco numero 15, lo Scheißerblock, le baracche della merda. Quel blocco era in grande, quello che sarebbe poi stata in piccolo la mia stanza a Harzungen. 200 infermi in ogni camerata. Le camerate erano 4, un lazzaretto densamente popolato dai malati di dissenteria. Un lazzaretto dall'aria infetta che inutilmente cercavi di espirare dalle narici, mentre penetrava in te continuamente attraverso i pori della pelle. Così, piano piano, tutti i tuoi tessuti l'assorbono e finisci col muoverti un'atmosfera con cui quasi ti confondi. Soltanto se rimanevi per un po' fuori del blocco ti accorgevi, al ritorno, di essere investito da miasmi che parevano provenire da un pozzo nero. Ma accadeva sempre più di rado che si dovesse uscire. Aumentava giorno dopo giorno il lavoro con gli infermi sdraiati nei propri escrementi. Forse, che ne so, è merito delle mie origini popolari. Fatto sta che non mi sentivo disagio e non mi sento nemmeno adesso, a contatto con il marciume, con le feci e con il sangue. Mentre lavavo quei corpi insozzati, pensavo soltanto a fare in modo che potessero distendersi di nuovo puliti, quasi che un corpo lavato e disteso per bene fosse capace di mettersi a posto anche internamente. Innocente ossessione. Qualcosa di simile al lavacro liturgico per il quale il peccatore sente un istintivo bisogno. Nello stesso modo il bisogno, insito nel popolo tedesco, di un rigoroso ordine esteriore, è parte dell'aspirazione a un rimedio capace di compensare la sua alterazione interiore. Sì, ma i malati percepivano che la mia assistenza non era soltanto qualcosa di automatico. Il malato, infatti, sebbene ciò spesso ci sfugga, possiede una sensibilità acutissima. Insomma, col dottor André mi trovavo bene e la cura per gli sfiniti diventava quasi un lavoro proficuo ed efficace. André era uno di quei rari medici che sanno unire le conoscenze professionali alla familiarità cameratesca, una seria maestria alla cordialità giovanile. In quel periodo si sentiva rassicurato, essendosi allontanato il pericolo che lo mandassero a Breslavia, dove già avevano chiesto di lui nei giorni in cui eravamo partiti da qui, da questi ripiani. Lo salvò solo la carenza di mezzi di trasporto. Breslavia era un mistero. Si diceva che le condanne a morte vi fossero eseguite con la mannaia da uno sgherro vestito da parata e in guanti bianchi. I due fronti intanto si avvicinavano e André cominciò a sperare che si fossero dimenticati di lui. Si dedicava ai malati con tutto se stesso e io ero per lui un infermiere devoto. La nostra amichevole convivenza era angustiata soltanto dal capo del blocco, il Volksdeutscher polacco Josef Becker. Nota della curatore. Volksdeutscher, appartenente al popolo tedesco, espressione tedesca del periodo nazista. Un avvinazzato che buttava fuori fino a 80 malati alla volta. André con lui aveva grattacapi a non finire, ma in quanto medico riusciva a contrastarlo. A Becker sarebbe risultato più facile sfogarsi contro di me, ma qui urtò contro la mia cocciutaggine carsica. Come quel giorno in cui trovò un paralitico tutto sudicio di escrementi. Io stavo facendo un'altra cosa e avevo deciso di finire prima di dedicarmi al nuovo compito. Ebbene, Becker si scatenò. Alto, magro, con un volto affilato e lugubre, mi ordinò a denti stretti di occuparmi del paralitico. E va bene, mi ci dedicai, ma pian pianino, minuziosamente, come se si trattasse del corpo paralizzato di mio nonno, e in silenzio. L'ho ereditato da mia madre, questo mutismo, che dura, che non si scioglie. Lui avrebbe voluto sentire una replica, una qualsiasi replica, soltanto per potersi sfogare. Io tacevo, e intanto pensavo fino a che punto è misero il genere umano quando a pretendere di educarti allo spirito di carità è un tizio capace di sbattere fuori dall'infermeria, come se niente fosse, corpi che non riescono neppure a stare in piedi e che per non insozzare il pavimento brancolano verso il cesso con un dito infilato nel retto. Con un capo di questo genere, è ovvio, non potevo durare a lungo come infermiere. I compagni poi mi rimproveravano, dicendo che se fossi stato appena un po' più duttile, le avrei spuntata e sarei stato nominato infermiere in pianta stabile di quella camerata. Ma è impensabile che io facessi violenza a me stesso, per nessun motivo, men che mai per quel Becker. E così finì nell'elenco degli infermieri destinati ad ora. Il dottor Arco ci organizzò un corso di formazione, in modo che fossimo più istruiti non solo della maggioranza degli infermieri che venivano mandati ad ora, ma anche di parecchi sedicenti medici o chirurghi da campo di concentramento. Certo, più di quello, per esempio, che aveva aperto un edema al polpaccio incidendo il muscolo per traverso. Il dottor Arco ci condusse anche nel reparto autopsia del dottor Blacha perché imparassimo l'anatomia del corpo umano, come gli studenti della facoltà di medicina. Così feci il mio ingresso nella baracca davanti alla quale la mattina depositavo i morti della mia camerata. Trasporto che veniva prima che fosse giorno pieno, quando albeggiava piano piano a fatica. Sul carretto a due ruote stava una lunga cassa semicilindrica di stagno, provvista di coperchio. Così, di buon'ora, in quella lunga cassa di stagno, traghettavo all'estremo riposo resti umani. I fantasmi senza volto della mia giovinezza assumevano ora una forma visibile e palpabile. Ogni tanto una delle ruote cigolava piano, ogni tanto anche il coperchio scricchiolava, ma io sentivo soltanto il silenzio in cui stavano immersi i due corpi chiusi nel metallo, il silenzio che era in me mentre spingevo così, fra i blocchi, un carretto cingolante. Ravensbrück, Oranienburg, non li conoscevo. Belsen, questo sì. Noi però stavamo negli edifici militari. Non vedevamo il luogo in cui si dissolvevano i relitti umani, anche se ci eravamo proprio vicini, già. Ma il lavoro comunque non ci mancava. Anna Frank fu conosciuta dal mondo soltanto nel dopoguerra, ma ci furono decine di migliaia di Anne, come la nostra Zora, Zora Perello, dal volto di Madonna, tanto che ne eravamo tutti affascinati. Ma noi sloveni siamo troppo pigri per accogliere le lettere di Zora, i suoi diari di quando, prima di diventare un ospite delle carceri tedesche, lo era stata di quelle italiane, perché si era ribellata alla condizione di schiavitù che il Regno d'Italia aveva imposto agli sloveni. Noi non sappiamo mostrare Zora al mondo. Il nostro spirito onesto non riesce ancora a districarsi dal dolore in cui ci siamo abbozzolati. Certo, ci siamo infiammati per i guerrieri d'assalto, per gli eroi caduti sul campo di battaglia. Dopo tanti secoli di vita subordinata, ci parevano come un fuoco miracoloso che rinasca dalla cenere. Ma un'esplosione così violenta, nonostante la sua eroica grandezza, è destinata a restare qualcosa di irripetibile, di limitato nel tempo, se non è accompagnata da un'immersione profonda negli elementi più nascosti dell'animo di un popolo. Forse siamo troppo meschini, piccoli egoisti che non si sognano nemmeno di potersi medesimare nel destino di una ragazza come tante, di una bella liceale. Come tutti i poveretti ci consoliamo dei nostri complessi di inferiorità con l'aspirazione al gigantesco, allo smisurato. Per quanto mi riguarda, quando tornai a Trieste e venni a sapere che Zora si trovava a Belsen, proprio mentre c'ero anch'io, fui di nuovo afferrato da quella disperazione che mi aveva ossessionato qui, nel momento in cui avevano fatto uscire le ragazze dal bunker per portarle nella baracca col fumaiolo. Ero più che sicuro che se avessi avuto in cura il corpo inaridito di Zora, sarei riuscito a trattenervi il palpito della vita, per lieve che fosse. Sentivo che in qualche modo misterioso avrei avuto un'influenza su di lei, e forse anche solo con la mia presenza avrei fermato la luce morente nelle sue pupille. Sprazzi ingenui di uno stato d'animo giovanile, certo, tentativi furtivi di ribellione di fronte alla consapevolezza incontestabile di quanto fosse stata estrema la mia impotenza nei confronti dell'oppressione. Avevo visto bene, del resto, questo era stato puerile con la mia siringa davanti alla X ossuta dell'anca di Ivancek. Chissà, forse la mia disperazione nel pensare a Zora era così forte, nonostante tutto quanto avevo già passato, proprio perché non avevo colto la possibilità di salvare una donna. La coscienza dell'occasione fallita si trasferiva nel passato e da lì riportava nel presente la maledizione di una mancanza assoluta. Eppure là non mi sarebbe servito a nulla sapere della presenza di Zora. Non sarei riuscito a trovarla in quel mare di corpi femminili esausti. Là aspettavamo la liberazione e il nostro udito era teso soltanto a cogliere il rombo che si avvicinava come un rullo lungo chilometri a cui la terra resisteva con un boato sordo. Poi quel fragore cupo si inabissava e un silenzio incomprensibile e infinito invadeva lo spazio. Per questo l'urlo della massa zebrata fu così selvaggio quando arrivò il momento della rinascita. Già da tempo avevamo smesso di crederci e così il grido profondo che si levò dalla folla era la voce della fame e della gioia, del terrore denso e di un osanna sconsiderato. Era il grido di un animale che non formula ancora parole, o meglio, l'ululato dell'uomo che lotta per dominare l'animalità. Proprio allora, in mezzo alle emozioni di quell'atmosfera e a tutto quanto di nuovo avevamo davanti agli occhi, mi si risvegliò nel petto quel pericolo subdolo. Era sera, tornavo verso l'ospedale lungo la strada sterrata. Camminando lasciavo dietro di me sulla polvere una traccia rossa, come un animale ferito che non si arrende. Ci avrebbero portati via da un momento all'altro, e sarebbe stata una sfortuna nera se avessi smesso di respirare proprio nell'istante in cui venivo a contatto con l'aria della libertà. Non so quali fossero i miei sentimenti, non ricordo più. Forse cominciai a correre, o almeno a camminare in fretta, o forse no. Continuai per il mio passo, col fazzoletto in mano, come avevo fatto nel bagno di Harzungen. Ero conciato male, tanto che poi, mentre ci conducevano verso la frontiera olandese, restai semisdraiato contro la sponda del camion inglese. Belsen, un nome troppo grande per questo piccolo ripiano. Oppure no, perché il significato del destino di una stanza e una baracca vale quanto quello di 20 o 30 baracche tutte insieme. Nella baracca che una volta c'era qui, su questo ripiano, stavano i convalescenti, una folla stesa, pigiata, in cerca di notizie, che spiegava e interpretava, che soprattutto e sempre aspettava la razione del cibo. Tentavano di riempire in quel modo il tempo interminabile fra l'alba e il mestolo del mezzogiorno, e poi fra questo e il pezzo di pane della sera. Ma in realtà l'attesa cominciava subito dopo la distribuzione del pane, una fetta larga come una mano, e durava fino al mestolo di mezzogiorno, dell'indomani. Verso sera, tuttavia, diminuivano un po' le esigenze dello stomaco. Il buio velava gli stimoli che poi il sonno rintuzzava. Li rintuzzava per la coscienza, si capisce. L'organismo, dal canto suo, continuava, quasi in coma, quasi in catalessi, a lottare per ciò che non aveva. E nel buio quella caterva di individui ammucchiati, insoddisfatti per il tozzo di pane spalmato con un dito di margarina già divorato, intrecciavano discorsi e gesti. Le cellule che componevano i loro corpi, appena cominciata a gustare la delizia di un appagamento ormai dimenticato, erano costrette di colpo a farne a meno e rimanevano in agguato, inquiete e tese, come becchi spalancati di uccellini in un nido. Il fatto poi di essere in tanti rendeva quasi visibile il cieco brancolare di quelle cellule. Così il tempo libero, prima del segnale del silenzio, diventavano un intervallo in cui confluivano, accrescendosi a vicenda, l'agitazione derivata dal panico e la ricerca ottusa. In questa atmosfera ibrida nascevano facilmente discussioni sulle liste dei cibi, febbrili baratti di un quarto di pane, di mezzo pane, di un pane intero, in cambio di maorche. Si saldavano conti, a parole o in silenzio. Quella sera, però, il silenzio era accompagnato da uno scalpiccio di piedi nudi sulle assi del pavimento e da un respirare soffocato, uno sforzo collettivo che si chiudeva e si addensava in se stesso, mentre le pareti erano soltanto sostegni che impedivano la dispersione delle energie. I corpi erano debolissimi, ma le braccia e le gambe magre producevano una pressione acuta, si incatenavano in una massa irta e un assembramento aguzzo, sviluppavano una forza centripeta, orientata verso il centro, eppure suddivisa e moltiplicata su tutta l'area. Si trattava sicuramente di un qualche capo tedesco che sul lavoro aveva finito qualcuno a randellate. Ora eccolo là, in un angolo, anche lui in fin di vita. Sentenza rapida, senza ombra di vendetta individuale. Una forma di repressione collettiva, automatica, come la densità della fascina umana che si dondolava qui, sul ripiano, la mattina, al buio, quando il freddo trapassava il corpo come un crivello. Non è bene assistere a uno spettacolo di questo genere. Non si tratta di stabilire se qualcuno si meriti o meno di essere schiacciato come una cimice. Comunque sia, io l'avrei lasciato tirare le cuoia da sé. È vero che c'era un preziosissimo pagliericcio su cui quella canaglia in fil di vita se ne stava disteso, impedendo a un prigioniero quasi distrutto di rimettersi in forze o di spegnersi in pace. Per questo era anche capitato, quando dei poveracci non potevano essere ricoverati a Rivière, perché tutti i pagliericci erano occupati, che un infermiere mandasse all'altro mondo con una bella puntura qualche vecchio farabutto. E questi disgraziati lo sapevano, che se fossero venuti a Rivière, per loro era finita. Perciò rimandavano il ricovero fin quando potevano. Era una procedura che avevamo imparato sulla nostra pelle dalle SS e dai loro assistenti. Fine lettura 17, pagina 143.